Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
Zingaro, chi sei? Figlio di Boemia, dimmi tu perché sei venuto qui. Quando mi stancai dell'Andalusia, e tu, vecchio, dimmi come fu la mia terra ormai.
Vuoi che ti legga la mano?
Signorina, noi americani lanciamo i satelliti artificiali, non crediamo più a queste sciocche superstizioni.
È per questo che vi cascano tutti.
È la famosa Dalida, nei panni di una bella zingara canterina, nel film del 1968 American Secret Service. Un eterno paradosso regola il rapporto tra nomadi e sedentari. Da un lato, gli zingari sono ammirati per il mistero che avvolge le loro origini e le loro vite, per la loro libertà e indipendenza, per la loro musica inquieta, simboleggiata dalla Carmen di Bizet. Altrettanto spesso, però, gli zingari sono stati disprezzati, avvolti nel pregiudizio, tenuti lontano con diffidenza. E la storia, anche la nostra storia, nazionale e cantonale, insegna che dal disprezzo alla persecuzione il passo è breve. Nell'Ottocento gli stati nazionali, sempre più uniformi e compatti, tentarono di dare soluzione a quello che era considerato il cosiddetto problema degli zingari, ma senza risultati efficaci, e nel Novecento questo fragile equilibrio si è definitivamente spezzato. Dopo un breve stacco musicale ricostruiremo questo percorso con i nostri ospiti, Luca Bravi e Rosa Corbelletto. Luca Bravi, Università di Chieti. Cominciamo col dissipare una certa confusione di termini. Zingari, nomadi, gitani, rom, sono tutti appropriati? Sono tutti sinonimi?
Non sono assolutamente tutti sinonimi, in realtà dobbiamo fare una distinzione netta. Nomi che utilizza e che ha creato la società maggioritaria per indicarli, che sono zingari e nomadi, e ai quali si agganciano un sacco di stereotipi che conosciamo, quindi la pericolosità per esempio, ed altri come rom, sinti, gitani, che invece sono i nomi con cui gli stessi gruppi si chiamano. Quindi che cosa significa? Che se seguiamo le indicazioni dell'Unione Europea potremmo riferirci a tutti con il termine popolo rom ed eliminare definitivamente il termine zingari. Sappiamo però che quando usiamo popolo rom facciamo noi stessi una generalizzazione, perché poi se andiamo sui territori dove queste persone vivono scopriamo che anche quelli che indichiamo come popolo rom hanno una serie di nomi che utilizzano per autodefinirsi, come Sinti, come Yenish, come Calais, come Romanichals.
In questa puntata noi utilizzeremo talora il termine zingari, però diciamo subito senza questa connotazione negativa che si porta dietro. A proposito di questi popoli rom, si è poi risolto negli studi il mistero della loro origine, cioè come e quando giunsero in Europa e soprattutto da dove?
In realtà, come tutte le culture che si sono espresse soprattutto oralmente, esiste ancora una grossa parte di incertezza sull'origine. La maggioranza degli studi sono stati fatti a livello linguistico e portano la loro origine nel nord dell'India. Questo proprio perché all'interno del loro linguaggio ci sono segni, per esempio, del sanscrito. È vero però che sono partiti da lì, ma si sono poi diffusi in tutta Europa e per esempio nella zona germanofona e nella zona italiana li troviamo già all'inizio del 1400, forse addirittura intorno al 1300.
In quegli anni, già nel basso Medioevo, i nomadi sono perseguitati e spesso ridotti in schiavitù nell'Europa orientale. Nel 1471 l'Assemblea di Lucerna decreta la loro espulsione dalla Confederazione Svizzera. Si crede che sia il primo bando conosciuto in Europa, come dire che fu dura fin dall'inizio.
Tempi duri fin dall'inizio, anche se c'è stato un periodo e anche dei momenti in cui queste comunità sono anche state accolte. Il problema vero è che via via si stava costruendo lo stereotipo del nomade pericoloso. Più si strutturavano gli stati, più questo diventava un elemento che impauriva e che rendeva soprattutto chi governava preoccupato di quale fosse la gestione di questo gruppo di persone. Per cui se è vero che a Lucerna nel 1471 c'è il primo bando, è vero anche che via via anche in Italia nel 1483 si comincia con un bando a Venezia, poi segue alla fine del 1400 sempre un bando del Ducato di Milano. Questo significa che piano piano quei popoli che vengono indicati come nomadi cominciano ad essere soggetti che non solo si vogliono tenere sotto controllo, ma che si tende soprattutto a voler rinchiudere da qualche parte o perlomeno allontanare dai confini.
I nomadi praticavano da sempre alcuni mestieri tradizionali: fabbro, calderaio, stagnaio, maniscalco, arrottino, robivecchi, cestaio, ombrellaio. Quindi, pur stando ai margini, erano inseriti nell'economia in qualche modo.
Certo, anzi, diciamo che anche a questo si lega l'idea che fossero nomadi. Che cosa significa? Significa che facendo questo tipo di lavori si tratta sempre di lavori itineranti. Quindi non è vero, altrimenti cominceremmo a condividere le idee che si diffusero per esempio durante il nazismo, che queste persone abbiano un istinto nomade innato. È vero piuttosto che si dedicavano a lavori che li portavano in giro e il problema diventava quello poi di tornare a casa. Quando si fermavano, quando permanevano da qualche parte, venivano visti con odio dal resto della popolazione che tentava di allontanarli. I loro lavori sono da un lato la connotazione di legami con il resto della società, quindi tutti usufruivano di quei lavori, anche se fatti da dei rom, dai cosiddetti zingari. Naturalmente quegli stessi lavori però costruivano piano piano uno stereotipo del nomadismo.
Tra l'altro sono professioni che oggi hanno poco significato e questo è anche un problema. Hanno perso i loro mestieri.
Hanno in parte perso i loro mestieri, è anche vero per chi si occupa di questo tema che hanno saputo reinventare nuovi mestieri. Per cui l'idea che ci sia un pericolo di veder scomparire queste persone legato al fatto che non riescono più a svolgere quel tipo di mestieri è soltanto un lato della medaglia. Dall'altro c'è la capacità di queste persone di reinventarsi continuamente e di restare all'interno dell'economia europea, un po' in tutti gli stati, in una situazione di basso profilo, anche perché una delle cose costanti che succede quando si tratta di queste comunità è il tentativo di nascondersi, di non rivelare la propria appartenenza etnica.
Rosa Corbelletto, Università di Torino. L'eliminazione fisica degli zingari nei campi di concentramento nazisti è il simbolo di quel fallimento secolare nello stabilire un dialogo tra nomadi e stanziali. In lingua romanì si dice Porraimos, la devastazione, il grande divoramento. Che dimensioni ebbe?
Il problema delle cifre complessive della persecuzione, intesa anche come persecuzione fisica di Roma e Sinti, è un problema storiografico ancora aperto. Attualmente si parla di 500.000 vittime, una cifra che è stata però in certa misura ridimensionata dagli studi più recenti, potrebbero essere la metà. Quello che conta è non focalizzarsi solo sul numero delle vittime, ma sul fenomeno in sé.
Almeno teoricamente gli zingari erano considerati ariani. Questo non evitò loro però l'odio dei nazisti.
Sì, è un paradosso non l'unico appunto in queste teorie razziali. e in particolare deriva dal fatto che le ricerche etnografiche e linguistiche avevano dimostrato l'origine ariana della lingua parlata da queste comunità. E il modo in cui si aggirò questo evidente elemento di contraddizione fu ricorrendo alla questione dell'imbastardimento, quindi queste comunità nel loro peregrinare attraverso i secoli, attraverso gli stati, si erano via via mescolate con elementi meno desiderabili delle varie società, portando quindi a una perdita di purezza. Qui appunto nel caso dei Rom e Sinti il paradosso è che è più pericoloso lo Zigeuner Mischling, quindi il meticcio zingaro, rispetto al cosiddetto zingaro puro.
I figli cadevano dal calendario, Jugoslavia, Polonia, Ungheria, i soldati prendevano tutti e tutti buttavano via.
Luca Bravi, in Svizzera i nomadi sono soprattutto gli Jenisch, i cosiddetti zingari bianchi, ma che cosa differenzia questo gruppo dagli altri?
Innanzitutto qualcuno dice che non siano esattamente lo stesso gruppo che noi indichiamo quando diciamo Rom, quindi qualcuno mette in dubbio addirittura lo stesso ceppo, la stessa origine del popolo Rom. Li chiamano zingari bianchi perché tendenzialmente siamo abituati a immaginarsi lo zingaro tipicamente scuro di pelle, ma in realtà sappiamo che gli Jenisch, come pure i Sinti per esempio, hanno abitato ed abitano soprattutto la zona germanofona e quindi chiaramente, abitando lì e avendo strutturato la propria esistenza all'interno di questi stati, sono persone che hanno la pelle chiara come noi. Anzi, da un certo punto di vista diventano ancora più invisibili proprio per questo, a volte proprio perché si confondono con il resto della popolazione.
Qualcuno pensa che siano discendenti di ceti sociali indigeni caduti in povertà o di gruppi marginali, quindi gli Jenisch potrebbero essere veramente parte di noi.
Gli Jenisch sono sicuramente parte di noi, perché se abitano, e questo vale tanto per i Rom quanto per gli Jenisch, anche se li volessimo considerare un gruppo a parte, se abitano tra noi da quella data del 1400, del 1300 che nominavamo prima, è chiaro che non esiste una storia fatta solo dalla comunità maggioritaria, ma è una storia di intrecci tra maggioranze e minoranze, di qualsiasi classe sociale questi facessero parte.
Nell'Ottocento e poi nei primi decenni del Novecento la Svizzera comincia a mettere sotto pressione gli zingari. Dapprima diversi cantoni negano l'ingresso ai nomadi stranieri, chiudendo le frontiere e proibendo loro di usare la ferrovia e i battelli a vapore. Nel 1906 lo Stato federale ribadisce queste disposizioni con un'apposita legge. Già intorno al 1850 i nomadi svizzeri furono invece naturalizzati nei cantoni di residenza e instradati verso un lavoro regolare e un domicilio fisso. Luca Bravi, in questo suo sforzo di controllo e di omologazione, la Svizzera è un caso particolare o rientra in una tendenza più ampia a livello europeo?
La Svizzera rientra purtroppo in una tendenza a livello europeo che si chiama strada verso l'antiziganismo. Noi siamo abituati di solito a parlare di antisemitismo, ma a fianco dovremmo cominciare a riflettere anche sul tema dell'antiziganismo. Che cosa significa in particolare? Significa che gli stati, esattamente come anche la Svizzera, cominciano a disporre legislazioni che si occupano specificamente del caso etnico dei cosiddetti zingari. E la Svizzera non è da sola, perché dovremmo citare il caso più famoso, Maria Teresa d'Austria. Intorno alla metà del 1700 è la prima che comincia quello che sarà poi un piccolo etnocidio, mettendo per scritto sulle proprie leggi che i cosiddetti zingari, se vogliono permanere all'interno dell'impero, devono abbandonare il loro stile di vita, i loro abiti, la loro lingua. La cosa interessante però è che queste persone resistono a questo tipo di cambiamento e quindi mettono in crisi il potere.
E c'erano delle buone intenzioni dietro questi provvedimenti o è solo una forma di persecuzione mascherata?
In realtà c'era l'intenzione dell'inclusione. Il problema è che l'inclusione, quando la pratichi evidentemente adottando soltanto i metri e le misure della parte maggioritaria, chiaramente provoca una situazione di omologazione forzata. La cosa interessante dei Rom e dei Sinti, che mette tanto in crisi l'Europa dei governanti e quindi l'Europa maggioritaria, è proprio il fatto che A queste spinte di omologazione forzata loro resistono, mentre gran parte delle minoranze di solito vengono assorbite dall'omologazione.
Fallite queste politiche, di fronte alla resistenza dei nomadi si attuano misure più radicali. Nel 1926 la Pro Juventute, con sede a Zurigo, avvia il famigerato programma Bambini della Strada, con il sostegno economico della Confederazione. Invece di aiutare le famiglie nomadi in difficoltà, i piccoli Jenisch vengono tolti ai loro cari per essere affidati a famiglie svizzere cosiddette normali e poter quindi frequentare la scuola. Luca Bravi, che paradosso! Gli zingari, spesso accusati, credo senza fondamento, di rapire i bambini, si vedono invece portare via i propri figli.
Anche questo è un elemento fondamentale. Da un lato c'è una comunità maggioritaria che dice che esiste la zingara rapitrice. Gli studi fatti dall'Università di Verona e da Sabrina Tosi-Cambini dimostrano che si tratta di una costruzione culturale inappropriata. Dall'altro ci sono anche i Rom e i Sinti che raccontano di uno Stato e di una società maggioritaria che porta via i propri figli perché li reputa non in grado di crescerli, e questo avviene soprattutto tramite le adozioni. Anche questo è il caso di una ricerca svolta dall'Università di Verona, supportata da Migrantes, che dimostra che rispetto alla percentuale presente per esempio in Italia di soggetti appartenenti alla comunità Rom e Sinti, circa lo 0,23%, la proporzione fatta sui casi di adozione, quindi di bambini Rom e Sinti dati in adozione, è sicuramente spropositata. Questo significa che in qualche modo qualcuno evidentemente i bambini li porta davvero via ai Rom e Sinti.
Nel caso della Pro Juventute, le autorità deliberavano sulla base di rapporti appositamente preparati, nei quali i genitori Jenisch venivano sistematicamente descritti come lavativi, dissoluti, ubriaconi o delinquenti. Circa 600 bambini furono sottratti ai genitori, soprattutto nei Grigioni, in Ticino, San Gallo e Svitto. Dopo l'adozione, ogni traccia delle loro origini venne accuratamente cancellata. Si può discutere delle intenzioni, di certo i risultati furono disastrosi. Per cominciare, il programma fu affidato alle persone sbagliate. Basti dire che Alfred Siegfried, responsabile del progetto fino al 1958, era stato condannato per atti osceni con i suoi allievi quando insegnava a Basilea, e il suo successore, Peter Döbeli, venne licenziato dalla Pro Juventute quando il tribunale di Zurigo lo condannò per abusi sessuali ai danni dei suoi assistiti. Inoltre, in mancanza di un numero sufficiente di famiglie disponibili, la maggior parte di questi minori tolti alle famiglie nomadi finirono in istituti per disadattati o minorati mentali, in cliniche psichiatriche o in prigione, dove subirono maltrattamenti e abusi. Nonostante tante sofferenze, pochissimi di questi bambini ebbero davvero la possibilità di studiare, al di là dell'obbligo, o di seguire un apprendistato. La maggior parte di loro andò a lavorare presso famiglie contadine, come braccianti, o presso privati, come domestici. La storia più conosciuta è quella della scrittrice Mariella Mer. Fu cresciuta in 16 diverse case famiglia e in 3 istituzioni educative. A 18 anni le fu tolto il figlio, subì 4 ricoveri in ospedali psichiatrici, violenze ed elettroshock, e venne reclusa per 19 mesi in un carcere femminile. Lo scandalo venne alla luce solo nel 1973, grazie al settimanale Der Schweizerische Beobachter, e la Pro Juventute fu costretta a sospendere il progetto. Ma solo 15 anni dopo, nel 1987, arriveranno le scuse ufficiali delle autorità federali, con le parole dell'allora presidente Alfons Egli e con la creazione di un fondo di risarcimento. Luca Bravi, una storia straordinaria che ha colpito molto l'immaginazione, o è una storia che si è ripetuta anche in altri stati, magari in forme meno drammatiche?
È una storia che si ripete costantemente quando noi andiamo a ricostruire la storia delle persone di questa minoranza che abitano gli stati. Qual è il motivo? Al centro ci sta il periodo del nazifascismo, lo sterminio. Prima ci sono i tentativi di rieducazione. Subito dopo, falliti quei tentativi di rieducazione perché i Rom resistono, quindi non vengono omologati, si passa a quei termini che diventano termini razziali. I Rom e i Sinti finiscono quindi nei campi di sterminio. L'esempio svizzero ci dimostra che non aver fatto i conti con la storia del nazifascismo ci porta costantemente ad avere applicate anche nel dopoguerra le stesse categorie che hanno segnato il periodo della Seconda Guerra Mondiale e dell'internamento nei campi come Auschwitz di queste persone. Che cosa significa? che in qualsiasi luogo, magari non con la stessa violenza, magari non con le cure all'interno dei manicomi fatte ad alcuni soggetti, come è avvenuto in Svizzera, ma con una violenza magari celata, sotto il tema della rieducazione e dell'inserimento si continuano delle pratiche che in realtà diventano in parte eugenetiche con la sterilizzazione, mi vengono in mente i casi dell'Est Europa, anche recenti, e in altri casi ci sono tentativi ancora più nascosti tra le pieghe della legislazione nazionale democratica di molte nazioni, in cui queste persone vengono in realtà trattate come persone di serie B con diritti che vengono costantemente negati.
Oggi gli Jenisch svizzeri sono circa 35.000, anche se solo un decimo sono ancora nomadi. La maggior parte sono ormai sedentari e molti preferiscono nascondere le proprie origini. Quelli che ancora viaggiano continuano a lottare per i propri diritti, per esempio chiedendo aree di soggiorno e di transito. Ci sono anche segni che fanno ben sperare, per esempio nel 1972 la Svizzera ha abolito la chiusura delle frontiere ai nomadi e nel 1997 è stata creata la fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri. Mi sembra però che il dialogo e la convivenza al fondo non siano molto migliorati. E dunque, c'è una soluzione alla questione dei nomadi? Ne verremo mai a capo?
Ne verremo a capo quando gli riconosceremo personalità politica, diciamo, quando riusciremo a portarli ad essere presenti all'interno dei tavoli che costruiscono politiche per loro. Questo è fondamentale. Non significa che di quei tavoli devono far parte soltanto chi è connotato in maniera etnica, ma significa che si riconosce a queste persone un dato di fatto, cioè che certamente sono minoranza all'interno dei singoli stati europei, ma che se li mettessimo tutti insieme formerebbero, e questa è un'idea straordinaria secondo me suggerita da Leonardo Piaseri in un suo testo che parla proprio di antiziganismo, ecco, tutti insieme formerebbero il 12° stato europeo e avrebbero diritto di rappresentanza laddove si decide anche sul loro futuro e anche sul resto dell'Europa.
Siamo al termine di questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin, che potete come sempre riascoltare in podcast e sul nostro sito, nel congedarci alcune proposte di lettura. Del nostro ospite Luca Bravi segnaliamo Tra inclusione ed esclusione, una storia sociale dell'educazione dei Rom e dei Sinti in Italia, Unicopli editore. I lavori più pertinenti al nostro tema sono opere dello storico zurighese Thomas Wonker, per esempio Farendes Volk, ma sono disponibili solo in tedesco. Di Leonardo Piasere ricordiamo invece I Rom d'Europa, una storia moderna, la terza, e L'antiziganismo, Quodlibet editore. Un numero monografico della rivista Quaderni Storici del 2014 è Zingari, una storia sociale. Per il suo rilievo politico, oltre che culturale, ricordiamo uno speciale studio sui nomadi svizzeri, Integrazione ed esclusione, finanziato con 12 milioni di franchi dal Fondo Nazionale e pubblicato nel 2007. Infine, un documentario, A forza di essere vento, lo sterminio nazista degli zingari, di Paolo Finzi.
Del resto, diciamolo chiaramente, voi sareste contenti di tenere in città tutti questi zingari che vengono in casa a rubare?